La storia va avanti, il Signore parla a della gente che hanno costruito i vettori per andare nello spazio, che coi telefonini stanno facendo i miracoli della comunicazione, no? Però le cose vecchie, le cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, per queste creature così ingegnose, così scientifiche, così tecniche, queste cose nascoste fin dalla fondazione del mondo sono ancora nuove, le ascoltano ancora così. E lui deve dire, avete capito? No, sono passati milioni di anni, no? Ma ci sono alcune cose che per l'uomo sono sempre nuove, perché sono quelle che da sempre, in qualche maniera, Dio ha deposto nel loro cuore, ma devono scavare continuamente nel loro cuore confuso, perché tutti gli uomini anche del 2000 hanno il cuore confuso, devono scavare per trovare la perla preziosa. Ecco, noi stiamo da alcune domeniche ascoltando le parabole, nonostante il fatto che ascoltando le parabole nasca continuamente questo equivoco. Il Signore dice parlo in parabole perché non capiscono. Stiamo ascoltando le parabole cercando un po' disperatamente di trovare questo tesoro, questo segreto che Dio ha sepolto nel campo della nostra vita. Quel segreto, dice Gesù, che se lo trovaste avreste trovato il bandolo di tutto. Cioè, come se lui dicesse, per tutte le cose che servono nella vita non vi devo insegnare niente, anzi, io desidero che ve la caviate da soli. Ma c'è una cosa che voi non dovete perdere, perché se perdete quella lì siete disorientati, siete confusi. È il tesoro, la perla per la quale si vende tutto il resto. Allora, cos'è sta roba qui? Ovviamente noi ci gireremo in giro, mica ve lo posso dire io cos'è, no? Io lo sto cercando, di sicuro io non l'ho trovato. Ci giro in giro, no? Come facciamo tutti, mi pare. Abbiamo un esempio interessante che riguarda un re e quindi riguarda la politica. La prima lettura parlava del santo re Salomone, era un gran santo Salomone, viene venerato come uno dei grandi santi della Bibbia ed era, guarda te, un capo di governo, un re, quindi si parla di santità politica, potremmo dire. E la sua santità risulta evidente da questo dialogo notturno con Dio. Notturno perché tutti noi siamo così, quando si deve comprare casa o anche solo la macchina, di notte ti vengono gli incubi, no? Immaginate un re, probabilmente tra gli incubi, le ansie delle scelte difficili, di notte si sta interrogando. E il Signore gli dice in sogno. Le cose il Signore dice sempre in sogno, cioè, perché le cose evidenti le vediamo noi. Quelle che ci fa sapere Dio vanno interpretate dietro le cose che vediamo, quindi è sempre in sogno. E gli chiede in sogno, chiedimi quello che desideri. E il re, avete sentito, invece di quello che sembra spontaneo, cioè di vivere a lungo, di avere un sacco di ricchezze, di sconfiggere gli avversari, di risolvere i problemi difficili che ha di fronte, chiede la saggezza, chiede cioè la capacità di discernere e decidere, che per la politica è la cosa più alta, no? La capacità di decidere, e perciò alla radice chiede che il suo cuore sia capace di ascoltare, un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al suo popolo, ma non quella giustizia che facciamo noi con le regole per scalzare uno da ragione all'altro. Sentiremo, perché questo re possa in qualche maniera rendere la giustizia che Dio renderebbe agli uomini. Cioè gli chiede di essere un buon re, e cioè di mettersi a servizio del suo popolo in ascolto della volontà di Dio, dell'amore di Dio per gli uomini. Allora, la santità di Salomone, la santità di questo re che lo rende appunto santo, santo vuol dire santo è solo Dio, buono è solo Dio. Quindi lui chiede di essere santo, cioè simile a Dio, in un modo di far politica che mette davanti alla sua salute, alle ricchezze, alle vittorie sugli avversari, il servizio ai fratelli, il dono di sé, la dedizione alla causa degli uomini. Questa è la santità politica. Perché non è, secondo me, la santità politica, è importante la santità di una mamma, di un papà, anzi è decisivo, però la santità politica è veramente una cosa alta, molto alta, perché determina poi il bene di tutti, no? Chi decide in nome di tutti ha una bella responsabilità, è più vicino a Dio, no? Allora, questa preghiera di Salomone, di questo santo re, ci può aiutare a intuire come dobbiamo fare con quel regno che ciascuno di noi ha da governare, che è la sua vita. Ciascuno di noi è un re, no? E il Signore col Vangelo, con le parabole in particolare, ci vorrebbe istruire sul segreto di regnare in maniera santa, da figli di Dio, da figli del regno. E il Signore sembra dire che quella roba lì, la capacità di governarsi santamente, la capacità appunto di condurre la propria vita come Dio desidera, secondo la volontà di Dio, questa per alcuni versi è l'unica cosa necessaria, perché poi imposta tutto il resto, è da preferire a tutto il resto. Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, la maniera con cui Dio rende giustizia alle cose dell'uomo. Tutto il resto è come dire arrangiatevi, tutto il resto vi è dato il sovrappiù. No. Questo non ha capito quel giovane ricco, il quale aveva un sacco di qualità e di mezzi, però se ne andò triste. Quando il Signore gli ha proposto sta roba, non ha capito. E quello invece che capisce quest'uomo, che trova questo tesoro nel campo, è pieno di gioia, va a vendere tutto quello che ha per quel tesoro. Allora c'è lì, nella mia vita, nel mio cuore, quel tesoro, che non è paragonabile a nient'altro. Questo è il primo passo che facciamo nell'ascoltare la parabola di Gesù stamattina. Il secondo, ma io chiedo al Signore, ma qual è la via per arrivarci? C'è da studiare? C'è da essere figlio di nobili? C'è da avere i soldi? C'è da fare i furbi? C'è da avere tante armi da far paura agli altri? C'è da arrivare primo degli altri sul pane? Beh, la via per trovare questo tesoro, o per perderlo, evidentemente, è la libertà. Ma non, siccome noi moderni, quando parliamo di libertà, parliamo dei diritti. Cioè, andiamo sul piano di una rivendicazione, che è un aspetto della libertà, ma è molto parziale. La libertà, più radicalmente, è la coscienza, è la spontaneità, è l'amore, come si può dire, è l'uomo alla sua radice. È, per dirla concreta, è il desiderio, capito? La libertà per ciascuno di noi ha la forma della carne, le mani, gli occhi, le labbra, lo stomaco, le passioni, i sentimenti, le paure, i sogni, il desiderio appunto. La maniera con cui tu vivi nasce dal desiderare, cosa desideri, cosa vuoi appunto. E allora il Signore, vedete, ci chiede, sai, per risolvere un po' questo busillis del tesoro sepolto nel tuo campo, tu devi dirmi cosa desideri, devi metterti in gioco, hai capito? Chiedimi quello che vuoi, che è come dire, sai, ti interrogo, dice, ma io cosa voglio veramente? Dove va il mio desiderio? Nella mia vita, che cosa sto cercando? vedete che diventa complicata la cosa. Il Signore non è che dice se vai in via 20 settembre al tal numero trovi il tesoro, basta avere i soldi, lo come. No, dice per trovare sto tesoro devi dire chi sei, cosa desideri. Beh, vi ricordate quando nel Vangelo di Giovanni Gesù chiama i primi discepoli? La prima cosa che fa si gira indietro e dice, ma voi che cercate? Cosa cercate? Se non dite quella roba lì è inutile che mi veniate dietro, io non ho niente da darvi, andate piuttosto da chi conosce le cose del mondo, ma... E io dovrei sapere che cosa desidero. E dovrebbe essere in qualche maniera... A questo livello, una cosa sola. Se fosse chiaro cosa devo desiderare, io glielo direi, è quella roba lì che io desidero. E in realtà io non saprei rispondere a questa domanda. Se il Signore mi dicesse, mi devi dire una sola cosa, io sto lì e dico, insomma, mi sento anche fregato un po'. Io desidero tante cose. Ma davvero il Signore ci chiede sta roba qui? Dimmene una. Sì, davvero è così. Questa non è solo un'ipotesi che il Signore mi possa interrogare dicendo ma tu cosa cerchi? Questa è esattamente la domanda che è posta a ciascuno di noi. È la domanda della vita. Cioè tu vivendo a questa domanda rispondi, anche se chiudi gli occhi, anche se ci sono ignoranti, io vado in Francia a lavorare, non interrogarmi sul catechismo che non vengo più. Ok. Ma in realtà tu rispondi sempre a questa domanda. Cosa desideri? Può essere suggestivo anche quell'annotazione che la domanda viene fatta nel sogno, di notte, in un tempo oscuro, in forme che non sono facili da percepire. Anzi, per alcuni versi è la domanda sepolta nel segreto della vita. Noi siamo venuti al mondo, fin dal grembo di nostra madre, con questa domanda che ancora non sapevamo porci, ma che era il senso della nostra vita. E proprio perché è fatta di notte, la domanda stenta ad essere percepita. Oggi però siamo grandi, e la domanda ci viene fatta in maniera chiara, e chiara dovrebbe essere la risposta. Cosa desideri? Certo, se il Signore insiste a chiedermelo, io qualcosa gli dico. Se mi dice cosa vuoi, cosa desideri, mi viene in mente qualcosa. Qualcosa che riguarda, per esempio, la salute, per farvi un esempio. Qualcosa che riguarda i problemi che magari ho di fronte in questi mesi, per esempio. Qualcosa che riguarda qualche mio amico, no? Qualcosa gli so dire, per la verità. Però appena io gli chiedo una cosa, poi subito me ne viene in mente un'altra, e poi un'altra ancora, e poi un'altra. Cioè succede a noi grandi quello che succede ai bambini. Cosa vuoi in regalo? Beh, lui subito ti dice quella roba lì, poi appena l'ha avuta e l'ha un po' provata, subito te ne chiede un'altra, scopre che no, in realtà non è quello che vuole, ma è un'altra cosa, poi un'altra ancora, e poi un'altra, all'infinito appunto. Perché se stiamo a noi, i nostri desideri sono molteplici e si accavallano, confusi. Noi facciamo fatica a trovare un desiderio supremo, unico, l'unico necessario al quale dare il cuore e tutta l'anima. Perché i nostri sono i desideri della carne. Diceva la lettura di settimana scorsa di Paolo, diceva, noi non sappiamo neanche che cosa convenga chiedere al Signore, non lo sappiamo. Perché i desideri della carne sono fatti così, che si presentano uno alla volta. Quando uno si presenta sembra assoluto. Dice sta roba qui, se non hai sta roba qui sei morto. Confligge con tutti gli altri. Non possono stare insieme, si smentiscono e quindi la nostra vita è divisa, quindi siamo scontenti, quindi siamo delusi, risentiti, prepotenti. perché i tesori ai quali il nostro cuore si attacca sono molti e ciascuno si presenta per quel momento come un idolo che ti incanta, il presente, il fagiano quando gli butti negli occhi il faro, è incantato, hai capito? Noi, i nostri desideri funzionano così che quando hai in mente una cosa sei inebetito, sei fermo. E poi appena si spegne il faro, su un'altra cosa. E in questo modo il cuore si divide, è indeciso, non sa decidere, è perplesso. Tiriamo la conclusione di sto giretto in giro al tesoro sepolto. Allora, la sapienza, il sapere che cosa dobbiamo volere, il sapere che cosa dobbiamo chiedere, la sapienza appunto va chiesta, non l'abbiamo. Noi diciamo è una grazia, è un dono, ed è esattamente il dono di un cuore docile che ascolta la parola, appunto, di un cuore nuovo, rifatto, convertito, battezzato, risorto, usate la parola che volete. Noi dobbiamo nascere un'altra volta per diventare uomini, veramente, per diventare figli di Dio, appunto. Infatti Salomone dice: questa sola cosa ti chiedo, che tu conceda al tuo servo un cuore docile, che sia capace di lasciarsi istruire dalla giustizia di Dio. Come diceva Gesù, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché Dio sazierà questa giustizia, saranno saziati. Questa è la fame più radicale, la sola, il desiderio radicale, che sarà certamente saziato. E la giustizia di Dio cos'è? È il voler bene agli uomini, è la tenerezza per l'uomo, per ogni uomo, per tutti gli uomini, per la causa dell'uomo e quindi soprattutto per il più piccolo, il più fragile, eccetera, eccetera. La via di Gesù, appunto. Cioè, noi dovremmo desiderare ciò che desidera Dio, e cioè che l'uomo sia salvato, che l'uomo sia aiutato, che l'uomo sia incoraggiato, che l'uomo sia stimato, che l'uomo sia oggetto di una dignità che gli viene data, no? Noi desideriamo essere giustificati, santificati, vuol dire appunto acquisire la giustizia di Dio, quella giustizia per la quale siamo resi giusti. E difatti, se tu ci pensi, alla fine, quando tu rispondi così confuso alla domanda di Gesù, cosa desideri? Subito ti viene in mente, cosa desidero? Desidero vivere in salute, vivere a lungo, vivere bene. Poi se scavo un po', vivere bene cosa vuol dire? Desidero essere amato, essere capace di amare. Quindi noi ci andiamo vicini al tesoro. Tutti noi desideriamo amare ed essere amati. E ci proviamo. Ci proviamo tutti, credo. No, anche quelli che ci sembrano cattivi, quando li conosci in realtà capisci che sono arrabbiati perché non sono stati amati, no? Tutti cerchiamo di amare. Chi è che non cerca di amare o di essere amato? Però ci imbrogliamo facilmente. Ci incasiniamo facilmente, sbagliamo strada facilmente, perché il nostro desiderio ci imbroglia, diventa desiderio di dominare, di apparire, di essere il primo, di surclassare. Le tentazioni con cui si apre il Vangelo di Gesù sono di questo tipo, no? Il possedere, il dominare, l'apparire, che sono gli imbucamenti del desiderio, cioè sono la forma con cui il nostro desiderio gira su se stesso, nel cerchio infernale di questo ripiegamento sterile, di questo desiderio che si rivolge su se stesso. La via d'uscita, il tesoro, è sepolto nel campo, appunto, è in qualche maniera il tesoro, l'invito a uscire da noi stessi. Il tesoro sta nella direzione della relazione, dell'ascolto, dell'altro appunto, dell'esodo. Bisogna uscire da sé e da questo cerchio di autoassicurazione che è infernale. Se tu ti attacchi alla tua vita, continuava a spiegare Gesù, è come difendere una casa che sarà assalita dai ladri. Necessariamente finisce così. Se tu vuoi conservare la vita, prenderai la ruggine. Necessariamente è così. Devi in qualche maniera aprire la tua vita, darla in affido, affidarla appunto. Aprirti a questa avventura misteriosa che ti viene aperta davanti. L'esodo per dove è? Non sappiamo. Guardate, noi siamo tutti destinati, tutti quelli che sono qui seduti, siamo tutti destinati tra qualche anno a sparire. Quindi dove stiamo andando? In realtà nessuno di noi lo sa. E non può essere rimediabile la cosa semplicemente assicurando momento per momento. Il momento per momento assicurato da noi non contiene l'avvenire. L'avvenire lo ha in mano un altro, che ti chiama appunto, e che ti chiede di fidarti. L'esodo è solo il termine di una promessa a cui ci è chiesto di affidarci, il tesoro che ha in mano l'altro. È sulla via certamente dell'amore, è il seguire Gesù appunto, è scoprire che il Padre che sta nei cieli gli possiamo affidare la nostra vita e possiamo credergli quando ci dice di amare i fratelli. Questo è il tesoro, questo è il segreto, vi sembra una stupidata, eppure è il rovesciamento di tutto ciò che noi sentiamo così istintivamente, no? Scoprire l'amore e sacrificargli tutto, affidare la propria vita al Padre di Gesù e andare dietro a Gesù dando la vita in dono, questo è ciò che ci viene proposto. Allora cominciamo adesso ciascuno di noi a lavorarci su sta roba qui. Vi dicevo all'inizio, il Signore ci chiede cosa desideri. Dovremmo arrivare al punto di venendo a messa dovremmo uscire con l'idea: sai che cosa volevo chiederti, Signore? Volevo chiederti quello che vuoi te. Io desidero ciò che tu desideri, la tua volontà, la tenerezza per l'uomo. Aiutami a essere così, a voler bene agli uomini. Certo, come posso, come sarò capace, però la direzione è quella lì. Diventar tenero verso l'umanità concreta di ogni uomo. Per come andrà a finire sta cosa, la mia, dei miei amici, di mio padre, di mia madre, dei miei figli, di questa società, per come la cosa andrà a finire, io non lo so, mi affido a te, per la mia vita stessa, per le mie preoccupazioni, mi affido a te, tu aiutami soltanto ad essere buono e ad amare ogni giorno quelli che incontro. Fratelli carissimi, la bontà del Padre ha seminato nella nostra vita il suo tesoro. Supplichiamo il Signore perché ci aiuti a leggere gli eventi di ogni giorno alla luce del suo Vangelo. Diciamo insieme: sia glorificato il tuo nome, Signore.
Con la bocca proclamiamo, Signore, di amare e osservare i Tuoi comandamenti e di cercare la sapienza. Nella vita concreta, invece, ci lasciamo spesso trascinare dal desiderio di avere successo, di possedere ricchezze e di avere sicurezze. Perdona la nostra incoerenza e converti il nostro cuore. Preghiamo.
Sia glorificato il Tuo nome, Signore.
Donaci, Signore, la capacità del discernimento che ci permette di contemplare con riconoscenza la nostra natura di figli di Dio, chiamati a collaborare alla realizzazione della nostra piena umanità e a proclamare umilmente al mondo la tua regalità. Preghiamo.
Sia glorificato il tuo nome, Signore.
Le comunità cristiane seguono il tuo esempio, Signore. Tu, obbedendo al Padre, sei venuto in mezzo a noi per condividere la nostra vita. Hai affrontato la morte per non escludere nessuno dalla gioia dell'incontro con te e con il Padre. Anche loro si dedichino con generosità al servizio del Vangelo, consapevoli che il tesoro prezioso loro donato è la vita spesa per i fratelli. Preghiamo.
Sia glorificato il tuo nome, Signore.
Le notizie che giungono da molte parti del mondo, Signore, ci turbano e ci inquietano. Ci sentiamo impotenti a combattere la violenza e le ingiustizie. Infondi in noi la speranza e nei governanti la sapienza, il coraggio e la lungimiranza perché sappiano individuare e percorrere le vie per ristabilire sicurezza nelle città, pace nei paesi tormentati dalle guerre e per garantire a tutti gli uomini una vita dignitosa. Preghiamo.
Sia glorificato il tuo nome, Signore. La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.